Come sapete, ascoltatrici e ascoltatori, il nostro tema del giorno riguarda il tipo di cultura alta o di manifestazione della cultura alta che non potete sopportare. Allora, per esempio, Arianna ci scrive i Simpson, e non ditemi che non sono alti, e Kusturica. Io sono perfettamente d'accordo con Kusturica, però è un piacere avere al telefono una persona che, a proposito di certi tipi di cultura alta, ha detto: prego, prego Titti.
La musica classica mi fa furiosamente incazzare, la musica contemporanea mi nervosisce e dopo picco i bambini che non ho. Il jazz mi fa venire i brufoli, l'etno e il folk scatenano in me ondate di razzismo fanatico che Borghezio mi fa ridere. La musica leggera mi diverte una volta su un milione. Quando metto un disco nel lettore, è sempre un disco che puzza di elettricità, è più forte di me.
Abbiamo con noi a Maps ancora una volta Giorgio Canali, un uomo, possiamo dire, molto arrabbiato sempre. Giorgio, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Ma non è vero.
Ma smettila che non è vero.
Ma diciamo cazzate, sono l'uomo più tranquillo della terra, voglio bene al mondo.
Sì.
Ma va.
Grande. Ma dai, che non riesci neanche a dirlo seriamente fino in fondo. Ti viene da ridere. Come stai, Giorgio? Buon pomeriggio.
Benino, diciamo.
Ecco, appunto. Senti, allora, noi sei stato qui a Bologna venerdì per il concerto nel quale hai portato i brani del tuo nuovo disco firmato da Giorgio Canali, Rosso Fuoco, Rocco, uscito veramente da pochissimo per La Tempesta. Com'è andato il concerto?
Beh, bene, a parte qualche idiota che mi ha acceso l'accendino durante le ballate, questa cosa mi fa infallire.
Ecco.
E vabbè, più forte di me, lo so che poi me ne pento, però...
Cos'hai fatto? Gli hai sputato sulla fiamma dal palco?
No, è che sono sceso e ne ho malmenato uno con la chitarra, perché non si fa così, cioè è come darmi del baglioni. Darmi del baglioni mi fa tirare i coglioni.
Fa pure...
rima,
bravo, bravo, si vede che sei un paroliere, bravo. Allora, senti, io volevo sapere tutto su Rocco e soprattutto sullo spirito che ha animato la scrittura di questo disco. Abbiamo letto qua e là che c'era stato un momento un po' di blocco e poi che tutto è iniziato a fluire. Qualcosa che succede sempre, oppure questo disco è stato qualcosa di nuovo, il modo in cui è venuto fuori rispetto agli altri?
Ma sai, sono molto esigente per quello che riguarda le mie parole, perciò ogni volta devo superarmi. È come dover battere un record, capito? Quindi a cercare di battere un record ci vai preparato, non ci vai così tanto per andarci. Quindi devi allenarti, e spesso questo allenamento ti porta dei lag temporali abbastanza grossi, insomma. Cioè, non è facile partire, anche perché quando parto poi arrivo in fondo. Finché non ho tutto chiaro nella testa su dove voglio andare a parare, non scrivo una sola parola. È questo spazio di tempo che può essere un nulla, come è successo per Nostra Signora della Dinamite, nel momento in cui è stato il momento di buttare giù le parole, sono andato come una spiaggia, come un fulmine. Qui mi è successo, come mi era già successo in precedenza, per esempio per Tutti contro Tutti, dove la musica era stata lì a decantare per almeno 10 mesi, perché abbiamo un modo di scrivere abbastanza particolare con Rosso Fuoco. Improvvisiamo partendo da zero senza avere la minima idea di dove vogliamo andare a parare musicalmente, poi registriamo, facciamo delle strutture simili a canzoni e alla fine ci metto le parole sotto, io parole e melodia, capito? Quindi a un certo punto c'è un album solo di musica che aspetta le parole. È un po' un concetto forse strano per la scrittura, però è così che facciamo da sempre. Quindi
senti, io sono curioso di una cosa che hai detto qualche secondo fa, cioè hai detto di allenarsi per battere un record. Come ti alleni con la scrittura e con le parole?
Bisogna che ti arrivi una carica particolare che fa sì che a un certo punto partano le parole. L'allenamento è semplicemente dovuto a quello che ti sta attorno, è praticamente quello che ti carica, non è tanto un allenamento di training, ma è proprio un allenamento di carica, nel senso che tu sopporti, ti fai pervadere dalle stronzate che accadono attorno a te e dentro di te, e a un certo punto le cacci fuori. È come prendere un gran respiro, capito?
Quindi insomma c'è quella che si chiama una forza liberatoria, o per usare il termine che abbiamo utilizzato per il nostro tema del giorno, una forza catartica, e quella la spinta principale.
Ma non so neanche cosa vuol dire catartica, cazzo mi rompi i coglioni con questa roba qua. Dai.
Liberatoria, ho detto.
Dai, va, piantala. sempre usare termini che poi magari non conosci nemmeno tu. Capisci?
No, 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 guarda, ti assicuro che ti conosco. Comunque per te l'ho detto anche in italiano, liberatoria.
Grazie,
prego.
Grazie, ti ringrazio moltissimo. No, a parte gli scherzi. No, sì, ho sempre considerato la mia musica, soprattutto le mie parole, una specie di autoterapia contro quelli che sono i mali del secolo, capito? Cioè, la gente si gonfia di stronzate, si fa venire il cancro. Io a un certo punto lo tiro fuori, la mia valvola di sfogo, è per quello che sono immortale, capisci? Semplicemente, tutto lì.
No, no, certo, chiaro, impossibile non capirlo. Senti, ci sono i musicisti soliti in questo disco, hai detto che hai lavorato con loro sull'improvvisazione e c'è anche Angela Baraldi nella Tempesta. Lei come è stata inclusa all'interno del lavoro sulla canzone? Ha fatto parte della band, quindi è entrata nel momento proprio di costruzione dalla base, oppure è arrivata più tardi, quando diciamo era tutto più completato per la traccia?
No, semplicemente quello è l'unico pezzo. Ogni tanto mi tengo in mezzo agli album uno o due pezzi che partono dalla scrittura classica di un cantautore, di un songwriter, capito? Quello è l'unico pezzo scritto da me con voce e chitarra e poi portato e arrangiato insieme alla band. Quindi Angela è venuta a cantarlo, mi ha aiutato a mettere in ordine le parole che non erano ancora chiarissime. C'erano le idee, ma non era ancora tutto a posto, però praticamente l'unico pezzo che ho suonato io e poi gli altri mi sono venuti dietro, insomma. Quindi anche lei è una di quelli che sono arrivati dopo.
Senti, noi vogliamo sapere anche, è una cosa molto banale, ma alcuni dei brani, tra cui quello che vorrei ascoltare alla fine di questa chiacchierata, cioè Carmagnola numero 3, hanno appunto dei numeri. Mi sono spesso chiesto cosa significassero i numeri quando vengono messi dopo un titolo da un musicista. Non so se effettivamente di risoluzioni strategiche ce n'erano altre versioni o ne hai altre, oppure era semplicemente messo a caso.
Ma non so se ti ricordi cos'erano le risoluzioni strategiche. Rischiava di essere, tra l'altro, il titolo dell'album, Risoluzione strategica numero 6, essendo il sesto lavoro mio,
certo,
di Rosso Fuoco. Poi, siccome richiamava troppo le Brigate Rosse, ci siamo un po' abbiamo fatto un po' gli eleganti, l'abbiamo utilizzato solo come titolo di una canzone che tra l'altro è una presa per il culo del movimento, quindi ci sta tutto. Numero 6 perché suonava bene alla fine, poi,
ecco.
A quel punto poteva essere anche numero 7, capito? Però la tavola da 106 litri, da 107 litri, la vela da 6 metri, cioè come risoluzione strategica mi sembra molto molto suona bene, capito, tutto lì. La Carmagnola numero 3 semplicemente perché esistono prima di quella due Carmagnole, quella classica francese della rivoluzione dei Saint-Culottes, e poi c'era una Carmagnola americana, sudamericana, che mi sembra di ricordare che fosse cantata durante la rivoluzione venezuelana, sì, esatto.
E anche per
più o meno le parole erano le stesse, cambiava la musica, e questa, certo, è la terza Carmagnola, insomma.
Ecco, e anche per questo che ci sono le due lingue che in qualche modo hai citato nelle due Carmagnole precedenti, in questa tua terza Carmagnola?
Sì, esatto, anche perché i versi di Le son du canon che bailano sui camisas, vive Le son del canon, fanno parte di queste due Carmagnole qua, sono proprio prese pari pari, sono citazioni, insomma, dai.
Senti, vogliamo farti una domanda che riguarda un consiglio, un tuo consiglio, cioè... Se tu, non so se sarai pronto per rispondere adesso, magari ci dirai no, guarda, rispondo la prossima volta, me la preparo se c'hai voglia, però volevamo sapere per te quali erano, se ti vengono in mente anche all'impronta, dei dischi italiani particolari, quelli da tenere sempre, secondo te, da tenere sempre con sé.
È facilissimo.
Vai.
I miei 6.
Che però
basta.
I tuoi 6 e basta.
I miei 6 album e basta. No,
non vale.
No, ci metto dentro anche Piccole Iene e quello che non c'è degli After Hours. Ci metto dentro anche il primo album delle Luci della Centrale Elettrica. Ci posso mettere dentro qualche altra cosa particolare. Però i miei 6 li metti in fondo alla valigia, che non li dimentichi, insomma.
E va bene, Giorgio.
Sono presuntuoso, lo so.
Ma guarda, tante volte intervistiamo, non mai lo sappiamo, quindi infatti non reagiamo neanche più a queste cose. Senti, ascoltiamo appunto la Carmagnola numero 3, ricordiamo Rocco, il nuovo disco di Giorgio Canali e Rosso Fuoco, che è edito per La Tempesta. Giorgio, grazie mille.
Grazie a voi.
E torna al tuo pomeriggio, quasi sicura tu stessi facendo, va bene?
Ciao.
Buon pomeriggio, ciao.